Ciao a tutti, eccomici qua, partiamo con la trasmissione Magia Stregoneria Paganesimo come ogni giovedì da Radio Gamma 5 FM 94. Raccogliamo l'invito, le parole della cantante che ha introdotto la trasmissione appunto dicendo che speriamo di poter tornare alla corte di Venere e non avere altre corte o altre cose che ci piacciono meno o meno simpatiche e sicuramente più brutte. D'altronde il panorama, e forse lo ripetiamo per l'ennesima volta, il panorama culturale, sociale, politico in Italia non è certo dei migliori. La genuflessione dei politici, l'asservimento anche ad elementi di cultura monoteistica in tutti quanti i sensi, con monoteismo noi sempre intendiamo cristianesimo, cattolicesimo, ebraismo, islam, nel senso che non facciamo distinzione. Se ci dovessimo dire chi vi è antipatico, ci sono antipatici tutti i monoteisti. Purtroppo noi in Italia abbiamo una cultura che è radicata nel monoteismo da molto tempo e che continua a manifestare tendenze abbastanza poco simpatiche rispetto alla comunità, rispetto allo Stato, rispetto anche ai desideri delle persone. E perciò ognuno deve impegnarsi nella direzione di mantenere il più possibile la capacità delle persone di scegliere la propria esistenza e ricordare un principio che per noi pagani è un principio semplicissimo, che è basilare, della indipendenza, dell'autonomia, dell'autosufficienza, della libertà individuale, a cui si deve sempre legare anche la libertà, l'individualità e l'autonomia dei popoli. Questo è un messaggio basilare proprio perché noi vediamo che esiste nella nostra cultura, nella nostra società, ma anche a livello globale, un tentativo sempre di portare tutti i riferimenti della società a valori che sono diversi, a valori che sarebbero proiettati in un cielo monoteista. Noi nel cielo ci vediamo solo le stelle e ci basta vedere le stelle, nel senso che non abbiamo bisogno di vedere nient'altro, non abbiamo bisogno di collocarci nessun paradiso, nessun'altra divinità. Le stelle sono una divinità, il sole è una divinità, e noi questo sole ci piace osservarlo come ci piace osservare appunto la luna, in quanto sono divinità. Se poi per le persone sono solo dei pianeti, è già un qualcosa di importante, che riconoscono la bellezza di questi pianeti, proprio perché la bellezza prima di tutto è un fattore esterno, è qualcosa che viene percepito, che viene toccato e soprattutto che viene visto. Sempre di più spesso qualcuno ci parla di valori interiori, di anima profonda, di inconscio, ma come persone noi sappiamo che la nostra biologia è legata sostanzialmente alla capacità di percepire, di vedere, di sentire, di comunicare. Perciò c'è sempre l'invito, l'indicazione da raccogliere, da mantenere, di avere lo sguardo sempre attento, di ascoltare, di percepire, di toccare, di gustare, di vedere. E di conseguenza di fronte appunto a queste reazioni che sono reazioni istintive, ma d'altronde l'istinto è un qualcosa che difficilmente viene addomesticato. L'istinto è fondamentale perché appartiene alla capacità della vita, nel senso che molte volte il pensiero segue un fattore istintivo, e cercare di portare solo nell'ambito della cosiddetta razionalità, come vorrebbe qualcuno, tutte queste cose, è una scelta che si può fare. L'importante è che le cose non vengano portate nell'ambito della fede, della dogmatica, dell'imposizione. E perciò noi diciamo che non servono culture, testi sacri, libri per insegnare, per far comprendere alle persone il come devono comportarsi, agire, come devono ad adeguarsi a certe realtà. L'importante è che siano attenti al loro cuore, che siano attenti alla loro sensibilità. E se noi non guardiamo il mondo con pregiudizio, con preconcetti, con cose imposte, con discorsi di analisi, di imposizione e di cose che seguono il corso del monoteismo, se noi non percepiamo il mondo come malattia o come peccato, come tentazione, sicuramente il rapporto con questa realtà è meno problematico, è meno difficile. D'altronde la difficoltà del vivere sorge nel momento in cui noi andiamo a scindere queste due cose, quando reputiamo un mondo esterno malvagio, cattivo, malato, e reputiamo che noi siamo in questa valle di lacrime, come sostengono molti monoteisti. Soprattutto noi dobbiamo comprendere che la realtà che c'è attorno, quello che noi sentiamo, quello che percepiamo, non è un qualcosa di effimero, è un qualcosa di sostanziale, e soprattutto tutto quello che vive attorno a noi, si muove attorno a noi, ha una propria vita. Le cose non sono degli oggetti, non sono involutri vuoti, sono un qualcosa che ha una propria anima, una propria dimensione, una propria dimensione spirituale, se vogliamo. Sì, c'è già un ascoltatore che chiama. Sì, pronto?
Ciao Francesco, ciao. Sono Marco.
Ciao. Ti pensavo a volare con seme al signor Ratzinger e con le ali di Icaro, ma...
Sta buono che ti do una benedizione che ti fonda fuori il primo diavoletto della trasmissione. Dopo te ne do un'altra poche che te vai sì. fuori a tutti gli altri.
E beh, ti porterò un po' di ali di Icaro a volare, visto che parleremo di... Dimmi pure.
Sulle osservazioni che ti stai facendo, no?
Sì.
Mi viene in mente quel poco che ho letto e che so di Leopardi, che bene o male anche lui esprimeva verso la natura un giudizio molto molto severo, molto cattivo, molto critico.
No, sì? Nel senso che...
Ascoltami.
No, vedi, il problema è questo qua, che
la
natura ha delle regole ben precise da cui non si può scappare, insomma. Se poi noi ci proiettiamo sopra il nostro sentimento, è il nostro sentimento proiettato sopra.
No, voglio dire, non credo, perché lui rimane deluso, dice alla natura, dice, ma è proprio vero, dice che non dai... quello che prometti adesso, dopo non lo dai, no?
E d'altronde, sai, per la natura non c'è un al di là, c'è un presente, di conseguenza
sì,
la vita è sempre presente.
Se vuoi parlare proprio di uno che dell'aldilà non gli interessa niente, parla proprio del Leopardi, che lui tutta la sua realtà la cercava e la ragionava con l'esistente intorno, no? Però anche lui esprime un giudizio molto negativo. In realtà,
ma non è un giudizio negativo, è un constatare il fatto che le leggi della natura sono leggi immutabili.
Vuoi che ti lega la poesia che mi sono scritto qua?
Sì,
guardi, ho fatto anche un quadro a questa poesia qua. Ti tirai dei giudizi che sono terribili. È la poesia dedicata a se stesso. Or poserai per sempre stanco. Te ne leggo due o tre frasetti. Stanco mio cuore. Per l'inganno estremo che eterno io mi credei, per il ben sento in noi di cari inganni. Non che la speme, ma il desiderio è spento, quindi cari inganni li chiama. Posa per sempre, assai palpitasti, non val cosa nessuno i moti tuoi, né di sospiri è degna la terra, amaro e noia la vita, altro mai nulla è fango il mondo, da queta ormai dispera l'ultima volta, al gener nostro il fatto non donò che il morire, ti risparmio. Beh, guarda, ormai l'ho terminata. Ormai disprezza te la natura e la definisce il brutto potere che è ascoso, che è nascosto, a comun danno impera, e l'infinita vanità del tutto.
Sì, ma io
cosa tiri fuori da una cosa del genere?
Ma io trovo una bella poesia. No, assolutamente, perché vedi, c'è il senso tragico della vita. La vita ha una condizione che deve essere vissuta di fronte a ogni cosa.
La realtà che è tragica, non è il senso
no,
tragico.
No, la vita ha un senso tragico, cioè nel senso che non si può sfuggire dalla nostra vita, nel senso che la vita va vissuta in qualsiasi maniera. Anche se tu cerchi di estranearti,
è una tragedia se non si può sfuggire alla vita.
Ma d'altronde, se no, non saremmo vivi. Cioè, di conseguenza, alla vita esiste il senso tragico che deve essere vissuta anche contro la tua volontà, contro le tue scelte. Di conseguenza, a questa legge, se vogliamo chiamarla legge, questa regola non può scapparsi. E d'altronde, sai, se tu ti aggrappi alle illusioni vivrai sempre male, se tu ti aggrappi alla fede vivrai sempre male, se invece cominci a comprendere
quello che invece io dopo cercavo, dopo una lettura per esempio di una poesia così, attraverso anche le spiegazioni, perché l'ho tratta da un testo eccetera,
l'importante è non dare delle posizioni metafisiche, se non si aggrappa alla speranza, alla fede, alla possibilità di un qualcos'altro, lui ne rimarrà deluso. Parlare di inganni è fondamentale, l'importante non essere soggetti a inganni.
È un inganno, la natura non ti dà poi quello che promette.
La natura ti promette che tu devi vivere e farà di tutto per farti vivere. Logicamente non ha un sentimento come potremmo averlo noi. E questo qua noi dobbiamo comprenderlo.
Francesco, una volta che lui ha preso coscienza di se stesso e ha definito in questo modo la propria realtà, tra virgolette, tragica, perché affidata, tra virgolette, ad un destino oppure ad una serie di situazioni dal quale l'uomo, benché riesce pensando insomma ad estrarsi, tanto è vero che Francesco, lui poi addirittura ama la illusione, perché dice che all'uomo è permesso, per poter vivere, solo la possibilità di estraniarsi da una realtà che è infida, è matrigna, è cattiva, è un disastro.
La realtà può essere cambiata, se tu vivi in una realtà totalitaria, certo non è vivibile.
Stiamo fermi un po' nel concetto e capire un po' il pensiero del, per esempio, un Leopardi. Non ti sto parlando di San Giovanni Bosco, ti sto parlando di Leopardi. Ecco, quello che a me poi interessava e mi metteva veramente in una curiosità estrema, continuando a leggere e per capire insomma il pensiero, dicevo, cosa veramente lui crea per poter dare un dentro se stesso, a che,
ma perché devi creare qualcosa?
La maniglia è che si crea,
no, ma vedi, ma tu non devi creare niente, devi soltanto comprendere la realtà, devi essere capace di vederla, non devi crearti dei paraocchio, dei filtri, devi avere la crudeltà e la forza di osservare, no, questo abisso.
Non ce la fai guardare in faccia. Noi viviamo addirittura la nostra vita,
sì,
di 70,
ma perché noi siamo abituati per cultura, per convenzioni, ma
anni. Io sono convinto che noi viviamo come se non dovessimo morire mai. Chi pensa vivendo che devo morire, ma in realtà non viviamo pensando di morire, viviamo come
vabbè, ma perché è una, la morte è una forma di rimozione della nostra cultura, nel senso, sai, quando si proietta al di là della morte il giudizio universale, se si proietta al di là della morte il fatto che tu possa andare all'inferno o in paradiso,
vabbè, dai,
monoteistica, cioè questo è certo che vivi male, perché sì, hai qualcuno che ti viene a giudicare, in realtà non c'è nessun giudice, non c'è nessun
ma
paradiso,
ma i preti sanno realmente al di là dopo morte,
vabbè, ma sono le ultime persone
dicono,
che vanno consultate,
ti dicono un po' la loro, vabbè, poi ognuno farà la propria esperienza. Guarda, io sono convinto che tantissimi cristiani, se li chiedi cosa c'è dopo morto, ti dicono che non c'è niente. Sono,
vabbè, è un problema loro che sono cristiani, cioè è un problema loro quel che
sì,
c'è.
Sì.
Cioè,
ma
nel senso che, sai, sono persone sfortunate, le persone sfortunate possiamo soltanto avere,
ecco,
un po' di comprensione,
però, Francesco,
basta.
Francesco, in realtà, di tutte le domande della tragedia della nostra vita, riusciamo a dare risposte a pochissime. Ecco, tutto qua. Ciao,
sì,
ti saluto.
Ciao. L'importante non è cercare di dare delle risposte, perché certe volte ci sbagliamo a porsi delle domande. Questo è. Sì, pronto? Pronto?
Pronto?
Sì? Puoi
abbassare la mano? È Giampaolo, scusami.
Sì, sì.
Francesco,
dimmi.
Valle di lacrime,
sì,
prettamente ebraica, di un dio pedofilo. Me ne sono inventato io queste parole qua. Sono stronzate, però le dico, valle di lacrime di un dio pedofilo prettamente ebraico, o no?
Sì, in questo sono d'accordo con te.
Stranamente hanno insegnato tutto al mondo, perché loro sono i migliori, quindi le cazzate che hanno combinato le hanno pagate, stanno pagandole, solo che loro le hanno fatto pagare prima agli altri. Non so se rendo
sì, chiarissimo.
Veramente. Hanno fatto il disastro nell'universo, nel mondo, hanno fatto solo il disastro. Le cazzate che poi si sono pigliate, se ne sono meritate, perché se qualcuno parla di karma, più karma di questo cosa c'è?
Vabbè, sai, il karma...
Francesco, sto leggendo il libro di quel professore di quella sera. Fantastico.
Bene.
Grazie Francesco.
Bene.
Di essere là.
Ciao.
Ciao, ciao.
Sì, giustamente appunto Giampaolo lo dice con irruenza, ma certe volte ci sbagliamo a credere che ci esistano certe domande. In realtà certe domande non si devono neanche porre quando
ciao,
si
pro...
Ciao, ciao,
ciao
Ivano.
Francesco, ciao, sono Ivano. Ti sento? Mi ascolti tu?
Sì, ti sento.
Bravo. Tu hai letto i giornali
ancora? No, sai, ho lavorato stamattina e poi sono partito per venire in radio, perciò il giovedì, sai, i giornali mi gusto il venerdì.
Bravo. Che pagine sulla fecondazione.
Sì, quello è il fatto, sai, che si arriva a questo punto, significa che, sai, come diceva Lao Tse, la giustizia è come un timone, dove lo si gira va.
Esatto, cioè, ma in Spagna però via libera agli embrioni per produrre organi di ricambio. Cioè, veramente mi sta superando come cultura la Spagna. In tutto, secondo me, no.
D'altronde, se quando si parla di valori, si dice che gli unici valori sono quelli cristiani, i valori cristiani sono quelli della sofferenza e della pena del corpo, cioè, perciò non c'è da meravigliarsi.
Quando
insomma,
che uno dice, no, il capo di questo mestiere qua dei cristiani, quando che uno dice andate, e dico, Dio, fate voi, cioè facevo altri, secondo la vostra, però l'intimazione è di fare naturalmente quello che... Che legge il Vangelo, quello che dice il Vangelo.
Esatto,
quindi,
che porta a sofferenza, che considera il mondo come appunto un luogo di tentazione, un luogo di punizione,
esatto,
e che va assolutamente, cioè la valle di lacrime, il famoso parto di là con dolore, e loro lo applicano in ogni momento.
Siccome che quello che soffre, l'essere umano che soffre, è un Cristo, no? Sempre un Cristo, dunque quello che soffre è in punizione.
E se non soffri non sei un Cristo.
Esatto, quello che l'accudisce è scopo suo, se andare in paradiso, perché mi curo un Cristo. E l'uomo deve soffrire, il sofferente non deve avere la morfina, per esempio, quando soffre.
Esatto.
Perché deve soffrire, no? E scopo quello, se curare un ipotetico Cristo che sta male perché ha sofferto in croce.
Cattone, per lui la sofferenza ti rende simile a Cristo, loro sono sempre pronti cristiani a renderti simile a Cristo con la sofferenza.
Esatto.
In tutti quanti i campi, non solo in campo fisico, ma anche in campo appunto psichico.
Tutti i campi, cioè in tutte le come dire, i livelli, diciamo...
Sì, il cristianesimo non è soltanto in chiesa, in moschea
no,
in sinagoga. Purtroppo il monoteismo è in ogni ambito. Cioè
In ogni ambito. Cioè, il monoteismo è quello. Cioè, una parte del mondo deve soffrire perché altre persone devono andare a curarli. Io dico,
sì.
Perché vede nel sofferente, come mai calcuta...
O se devi fare qualcosa, devi essere autorizzato, esatto. Ti deve essere dato la possibilità di farlo, cioè
esatto.
Nel senso...
Quando che noi altri capimmo questo, abbiamo capito quasi tutto del fine che doveva dire, questo è il fine, questo è il mezzo per il fine suo. E c'è poco da pensare, perché mezzo mondo, tre quarti del mondo soffre la fame, qua e là. Questo è un...
Sì, ma soffre la fame perché qualcuno ha messo queste popolazioni nella condizione di soffrire la fame.
Ma devono stare così.
Sì. Se noi facciamo il confronto solo di come si comportava l'impero romano con le popolazioni conquistate o come si sono comportati i cristiani con le popolazioni monoteiste, ad esempio, basta pensare alla responsabilità che hanno i musulmani con la schiavitù in Africa.
Esatto.
Se affronti le cose così, sicuramente le condizioni delle persone andranno a stare decisamente male.
Esatto.
Va bene.
Ecco, sento, dopo che sei suo corriere, l'ambasciatore di Israele bloccate la beatificazione di Pio XII.
Ma sai, questi sono piccoli scontri, in realtà l'accordo è già fatto, insomma.
Sì, roba sua, capito?
Sì, sono cose momentanee, la sostanza non cambia, insomma.
Baruffice sotto.
Sì, è soltanto, sai, per fare un po' di sceneggiata.
Sì. Dopo che ho trovato un libro stamattina, no?
Sì.
La storia dell'indice...
Sì.
Il Vaticano e i libri proibiti.
Sì, quello che hai fatto dalla...
Tonzelli,
sì.
L'ho
visto una recensione, sì.
Dopo, di Giorgio Galli, della Caos, Non credo, lettura critica del nuovo catechismo della Chiesa Cattolica. Giorgio Galli è un...
Sì, un politologo, ha scritto delle... sa anche alcune responsabilità dal punto di vista della cultura, cioè nel senso che purtroppo lui è stato quello che sosteneva a certe volte delle cose anche un po' strane sull'esoterismo non sempre è stato preciso, insomma.
No, ben conosco in linea di massima.
Sì, sì.
Hai tu visto Augias?
No, non ho fatto tempo proprio.
Che c'era il prete a... c'è proprio il problema che c'era Marco Politi, quello che ha scritto il libro Il Prete Gate, cioè il problema della omosessualità nella chiesa, dentro la chiesa, insomma. Cioè,
il problema della chiesa che è cristiana, di conseguenza quando si è cristiani e monoteisti è sempre un problema.
È sempre
insomma.
Un problema.
Cioè, non solo per chi lo è, ma anche per gli altri che devono stare vicino come
esatto,
lui.
Ma anche l'altro scrittore che era un teologo, che dava ragione a Augias e anche a Marco Politi nel dire che era un problema dentro. Cioè che è una contraddizione enorme.
Ma l'importante è che la gente crede che esista un al di là, che esista un Gesù buono, che esista un Dio. L'importante
esatto,
è che le persone...
Che risolve tutto,
cioè, che poi, queste sono sceneggiate per distrarre le persone dal vero obiettivo, cioè nel senso di comprendere che l'immagine di Cristo è un'immagine negativa, che il Cristo era un mostro, e allora si fanno i preti sposati o non sposati, in realtà sono cavolate questi problemi.
Che libri hai, Zendai? Via sei tu?
Ah, perfetto.
Sì, in via 4-5 mi ha detto figlio.
Bene.
Ok.
Grazie, Ivano.
Ciao.
Sì, pronto? Pronto?
Volevo chiedere una cosa.
Sì, parla più forte perché ti sento male.
Perché voi nella trasmissione continuate, tra virgolette, ad offendere chi non la pensa come voi?
Noi non offendiamo assolutamente nessuno. Noi non offendiamo assolutamente nessuno. Se ti senti offeso, va su un'altra radio.
Essere cristiano è una disgrazia, hai detto.
Certo, è una sfortuna per le persone. Vedo che è una sfortuna per le persone che non sono, soprattutto per le persone che hanno a che fare con questa realtà. Io parlo con tutti i monoteisti.
Non hai diritto di chiudermi la bocca.
Come ho tutti i diritti che voglio. Scusa, io non uso i termini dell'inquisizione, però se tu mi vieni a attribuire cose che appunto io non dovrei o io non potrei, significa che tu hai un'interesse inquisitoria. Io non offendo assolutamente nessuno. Esiste la storia del cristianesimo, che è una storia appunto di violenza.
Dico che sono stronzo perché non sei cattolico.
Cosa?
Capisci? Questa è una forma di, come si può dire, di poca intelligenza. Che
perché poca? Scusa, se tu che dai quozienti di intelligenza, se te che stabilisci che io sono stupido e intelligente, io non ti dico assolutamente che sei stupido e intelligente. Di conseguenza non ti riconosco l'autorità di stabilire. Va bene, l'ascoltatore, vedete, la presunzione di dire è un trasmetto poco intelligente. In realtà cosa devi fare? Uno deve analizzare le parole delle persone, non di stabilire che devi comportarti in una certa maniera o dire certe cose. Sei pronto?
Sì, pronto.
Sì?
Senti.
Ciao.
Ciao, sono Lorenzo.
Sì.
Intanto ti faccio i complimenti.
Grazie.
E non c'è Claudio?
Claudio ha problemi di lavoro e di conseguenza sono soltanto io.
Ok. Ascolta, a proposito di quello che diceva il primo Marco. Sì. Praticamente noi veniamo dalla natura, noi siamo una personificazione della natura.
Noi siamo dentro la natura.
Il fatto è che noi a livello cerebrale ci siamo estraniati dalla natura.
Se noi ci illudiamo di straniarci, in realtà la natura è sempre con noi.
Sì, ti sento poco perché sono al telefono.
Aspetta che ti rispondo al telefono.
In realtà noi siamo sempre dentro la natura.
Sì, esatto, cioè noi non possiamo metterci contro,
anzi,
noi dovremmo metterci in ascolto e cercare di capire cosa siamo noi dentro questa natura.
Sì, esatto, comprende quello che ci circonda dentro questa natura, perché mettersi fuori è sempre sbagliato, in realtà non siamo dentro la natura.
O proiettare all'esterno quello che in realtà abbiamo già tutto noi in mano, insomma, non dobbiamo andare in cerca di grandi cose. I grandi miracoli, basta solo che ci guardiamo dentro e vediamo.
Le capacità di osservare quello che c'è attorno.
E di capire cosa siamo e cosa dobbiamo fare, insomma.
Sì, sono d'accordo con te.
Ascolta, tu fai parte del Circo Leghina?
No, nel senso che li conosco perché vengono qui in radio, sono andato a qualche convegno, ma non ne faccio parte.
Perché dalla voce li confondo sempre. Perché stamattina parlavano appunto del siccome fanno un seminario sul discorso del cristianesimo.
Sì, lo fanno domenica 5 novembre.
Faceva un discorso stamattina di come si è abbinata la Chiesa con l'autorità, praticamente l'imperatore, mi sembra Costantino.
Sì, è stato il primo a convertirsi.
Da lì in poi, insomma, è stato sempre così, insomma.
Sì, il problema è, capito, che noi i cristiani hanno sempre cancellato tutto della storia precedente e l'hanno scritta loro la storia su loro stessi.
Esatto, e con quello lì abbiamo perso un bagaglio enorme e ci siamo procurati dei problemi enormi.
Sì.
Ci siamo procurati da soli.
Sì, difatti seguendo le idee folli.
Esatto.
Va bene, grazie, pronto. Ciao.
Sì, pronto? Pronto?
Pronto?
Sì.
Ciao. Sono Guido da Campo Santiero.
Ciao Guido.
Volevo darti una testimonianza che ho trovato circa la vecchia data a cui far risalire la pedofilia e la pederastria presso i cristiani. Dunque, ho letto che il teologo Origene, greco,
padre della Chiesa,
scuola alessandrina ellenizzante, ricevette circa nel 200 dopo Cristo l'incarico dal vescovo Demetrio di insegnare i catecumeni, compresa anche una scuola femminile. Ecco, successe all'interno di questa scuola un qualche cosa che dimostrò che la carne è debole.
Per loro sì.
E il teologo venne sospettato. Sai che reazione ebbe? Si evirò, cioè si automutilò di dignità.
Famoso appunto questo particolare.
Questa automutilazione si chiama operazione di Origene.
Sì.
Qualcuno scherzandoci sopra la chiama attualmente operazione di Balzac, ma questa è solo una battuta.
Sì, sì, sì.
Ecco, allora volevo dire che questa tendenza dei preti ad approfittare dei giovani, dei pargoletti, sia di sesso maschile che femminile, è un vizio, insomma, congenito, è il loro peccato originale. E qualcuno chiese poi al teologo una giustificazione dottrinale di questo suo gesto e lui disse: ho letto Matteo.
Sì.
Matteo aveva già scritto.
Sono coloro che si fanno i nuclei da solo per regno dei cieli. Sì.
Viene dopo, ecco. In Matteo, capitolo 19, versetto 12, fa un elenco di eunuchi. Alla fine che c'è la frase che lo interessa e dice: vi sono eunuchi che si sono fatti così per il regno dei cieli. Cioè lui ha interpretato che per entrare nel regno dei cieli, insomma, bisogna evirarsi.
Esatto, se d'altronde sai, il rinuncia alla propria sessualità e tutti i monoteismi.
Per combattere, come si può dire, questa tendenza che hanno, e lui l'ha riconosciuta col suo gesto, ad approfittare dei bambini.
Sì.
Ecco, allora volevo dire, ecco da quando si può far risalire, non è una cosa recente che accade adesso, non lo so.
È connaturata nel cristianesimo.
Esisteva già da prima questa tendenza, che secondo me ha una causa fondamentale, che è quello di andare contro natura, la quale ti ha munito degli organi sessuali perché tu ne faccia un uso corretto, diciamo, secondo natura.
Esatto, poi se esistono i sessi.
Di fare, ed ecco che la loro libido trova questo sfogo immorale.
Sì.
Ecco, allora voglio darti questa testimonianza.
No, grazie per l'informazione.
Che ho reperito qua di recente. Questa si chiama operazione di origine. Se uno ha una enciclopedia, lo trovate nella Treccani, se va a guardare trova.
Sì, ma ci furono anche nel Medioevo alcuni che arrivarono allo stesso punto, proprio richiamandosi a questo padre della Chiesa che si era autoevirato.
Ecco, questo è quanto, volevo salutarti.
Grazie Guido.
Ciao.
Guido. Sì, purtroppo appunto Guido ci dice che da sempre la pedofilia appartiene alla pratica di moltissimi monoteisti, soprattutto appunto dei cristiani e dei cattolici, soprattutto proprio perché ha un'origine anche teologica, in quanto c'è il problema della sessualità. Sì, pronto? Sì, pronto, sei in diretta.
Non mi ha dato la linea prima. Volevo chiederti, tu hai detto che non mi riconosci il diritto.
Sì.
Non mi riconosci il diritto a cosa?
No, parla di idee.
Ascolta, scusa, abbi pazienza, voi siete quella radio che dite che siete...
Senti, tu che idee devi esporre, cosa ci devi dire? Parla.
Aspetta che non sento niente, perché dimmi.
Tu hai delle idee da esporre? Hai qualcosa da dire? Dillo.
No, io ti ho detto, perché devi offendere sempre i cristiani?
Ma io non offendo, quando mai offendo?
Se tu lo pensi diversamente.
Quando sta attento, mi ha telefonato.
Rispetto, chiedo rispetto.
Non c'è rispetto per le idee, dai. Non c'è rispetto per le idee, non posso accettare le idee.
La tua idea non sia così fragile che ha bisogno dello spazio.
Allora, sta attento, io non offendo nessuno, hai qualche idea da contrapporre la mia? Io posso dire quello che voglio.
No, tu non puoi dire quello che
voglio. Io posso dire quello che voglio.
Esattamente no, perché
tu mi impedisci.
Però solo per quanto riguarda quello che dovete dire a voi.
Scusa, tu ti fai la tua radio.
Quando uno vi contrasta, voi
non
riconoscete il diritto, non riconoscete
il diritto. No, io ti riconosco il diritto di dire, se hai un'idea di dire
tu
qualcosa.
Non riconosci il diritto che ti comandi dopo a Piova, porco.
Io ti posso dire che tu. Hai qualche cosa da propormi? Hai qualcosa da vietarmi?
Non sono contento di perché me ne sbatto talmente, però queste cose sono talmente.
Sì.
Meschine che, cioè,
ma perché dovrei riconoscere? Scusa, ma dammi un'idea. Hai un'idea a dirmi? Hai una parola? Hai una tua affermazione? È soltanto per vietarmi di dire una cosa. No, io sono una persona che ha le sue idee, che espone le sue idee e che sto parlando con le persone, ma io non sto offendendo nessuno. Ti sto ripetendo le idee. Io sto dicendo e tu mi vieni a dire che non devo dire. Non sono d'accordo con le bestemmie che tu hai detto, nel senso che non sono d'accordo. Non si bestemmia se parla di idee. E cosa se tu sei un maleducato che ha bisogno di dire insulti, io devo chiuderti perché io non accordo.
Ma io non
sto offendendo, ma tu dove ti ho offeso, dai, perché significa che dico delle tue mostruosità delle idee cristiane, delle idee
teoricamente, secondo la tua idea dovrei essere un disgraziato perché non sono cattolico, mi ritengo un disgraziato,
perché ti lo sto lasciando parlare, fino adesso non hai espresso soltanto, l'unica cosa che mi chiedi di dire, non dire certe cose,
no,
perché
ma
non è un'offesa.
Io ti ho chiesto semplicemente,
perché se tu non hai nessun diritto per impormi questo, vieni a chiedermi questo, quando sai che non ti riconosceremo diritto al tuo Dio di uccidere le persone e di insegnare la pedofilia ai nostri bambini.
Sei liberissimo di dirla.
Sì, anche
però
questo
non comporta il fatto che tu, perché hai un cazzo di microfono in mano, devi
chiudere. Io non chiudo la bocca alla gente, sto solo chiedendo.
Sono maleducato.
Tu sei rieducato. Se tu che fai corsi di educazione, che stabilisci cos'è l'educazione. Se tu che stabilisci cos'è l'educazione. Vedi, come vedi, sei molto elegante, molto capace, e per te ne sono tanto, infatti anche riattaccato, gli ho detto, se hai un'idea, esprimi l'idea. Io ti dico sempre che le persone vanno sempre rispettate, le convenzioni sociali vanno rispettate, perché ad esempio il nostro ascoltatore ha anche bestemmiato per la legge italiana, cosa che noi non abbiamo fatto. Tutto quanto perché questa è una persona che chiede soltanto di sottomettersi e di non mettere in discussione la sua follia. Sì, pronto?
Sì, ciao. Paolo.
Pronto, sì, aspetta che ti parlo al telefono, dimmi Paolo.
Sì, senti, è un po' allucinante questo tipo qua. Comunque, questa gente qua ci ha bruciato per secoli.
Sì.
E adesso viene, diciamo, nello spazio, a casa tua in questo momento, nel tuo spazio, dicendo a te quello che devi dire.
Sì, ovviatandolo.
E quello che devi fare.
Sì.
A sto punto qua non è cambiato niente.
Assolutamente no.
In più bestemmia. E noi magari paghiamo anche la multa.
Sì.
Ecco. Per cui un cristiano che poi bestegna, insomma, va bene, lo sappiamo, però voglio dire. E questa gente qui si rende conto che il loro tempo è finito?
Cioè, no, si rendono conto e cercano di resistere il più possibile con la violenza, quando sì, possono.
Sì, ma qua c'è un muro un attimino un po' più duro di quello che avevano di fronte una volta, voglio dire. Se questa gente non vuole ragionare, cioè non vuole mettersi in discussione con ragionamento portando le proprie tesi, voglio dire, non hanno possibilità.
Sì, lo sanno che non hanno possibilità, però lo tentano sempre, sperano sempre di riuscire a trovare della forza per imporsi sugli altri. E chiedono agli altri di non dire le proprie idee, proprio perché se no si vedono scoperti, sai, il re è nudo, quando tu li riconosci che il monoteismo porta soltanto violenza e sofferenza, loro li fa soffrire perché qualcuno si vede smascherato.
Sì, è perché forse, sai, togliendogli la terra sotto i piedi, togliendoli questa loro, come dire, illusione che si sono creati, eccetera, si sentono vulnerabili,
si arrabbiano, sai, quando uno si aggrappa all'illusione, ti arriva l'illusione, diventa anche violento.
Sì, si arrabbia, infatti, e così reagisce. Comunque, tu non ti arrabbiare, eh?
No, ma infatti io non mi arrabbio, cioè nel senso che, sai, quando questi cominciano a dire, fa, tu non devi dire questo, perché non posso dirlo? Quando mi dicono, ma tu questo non lo devi sostenere, tu non sei libero di dire, quando ti dicono, non sei intelligente, ma io non faccio test di intelligenza con le persone, io le persone le ascolto, ci discuto, e non mi interessa se hai questa intelligenza 1 o 100, mi interessa che sia una persona capace di esprimere delle idee, una sua visione del mondo, che sia capace di interloquire. Questo non è neanche capace di interloquire.
Più uno che vuole mettersi in discussione, che vuole ragionare, è ingenuo, ci casca sempre con questo tipo di persone sperando che abbia di fronte qualcuno col quale si può fare un ragionamento, ma purtroppo poi si vede che alla fine si è fatti con gli stampi, insomma.
Sì, ma infatti, cioè, hanno rinunciato a ogni capacità intellettiva, insomma, e ti dicono che la loro è l'intelligenza, che il loro è il rispetto, che tu ti devi adeguare a uno schema che hanno creato loro, perché non, per loro non puoi mettere in discussione le loro affermazioni, cioè le loro affermazioni, se tu le metti in discussione, per loro è offesa. Ma tu non offendi.
L'ha fatta lui alla fine dicendo, sì, di quello che ha detto, mentre invece tu cercavi di avere un dialogo, insomma, qua si sta ribaltando veramente.
Cioè, anche perché io non gli uso neanche la linea, cioè nel senso che ha riattaccato lui.
Sì,
cioè,
è riattaccato lui, però prima ti ha detto due parolacce.
Sì, ma infatti gli ho detto che non sono d'accordo, perché questa radio rispetta le regole anche legislative che ci sono in Italia, e di cui certe espressioni potevano andare a dire da un'altra parte, insomma.
Va bene.
E poi questa libertà sicuramente non l'avrebbe avuta né in Radio Vaticana né in Radio Maria.
No, ma poi insomma nessuno poi che magari ha delle idee diverse si mette là a telefonare Radio Maria a fare discussioni di questo tipo, nessuno vuole.
Sì, difatti.
È solo una questione che se uno vuole credere a una certa cosa, vabbè, sono affari suoi. Uno porta avanti altre cose, e chi trova d'accordo, bene, chi non trova.
Sì, no, ma se gli dà così fastidio sentire queste, ha sempre altre radio, tipo Radio Maria, Radio Vaticana, le può ascoltare quelle, insomma.
Ma allora, come dicono qua, ciccano, le dà fastidio che qualcuno pensi con la testa sua.
Sì, sì, ma infatti, sai, per fortuna non sono più i tempi dei roghi, però gli vorrebbero ripristinare quanto prima, insomma.
Eh sì, la fiaccola ce l'hanno sempre nascosta.
Gli erano sempre quei fiammiferi in tasca.
Va bene.
Grazie. Ciao.
Sì, il problema è quello del monoteismo, è che quel monoteismo non puoi mettere in discussione assolutamente niente perché loro si sentono offesi, e d'altronde il monoteismo è uguale per tutti. E io volevo, visto che le telefonate sono un attimino rallentate, dare una piccola dimostrazione di come in tutto il mondo, anche in parte che certe volte sì, c'è una telefonata. Sì, pronto? Sì? Ciao. Sì, ciao.
Ciao Francesco.
Ciao.
Allora, senti, parliamo un po' di Mercurio.
Sì.
Perché, stranamente, io pensavo che Mercurio fosse il dio dei ladri. Invece...
Lo è anche.
Ma ha un simbolismo e un significato molto più profondo.
Sì, ne ha molti significati.
Allora, parto dal famoso... dall'ultimo Vangelo di Giovanni, no? Dove dice: in principio era il Verbo, e il Verbo era presso Dio, e il Verbo era Dio. Questo
sì.
È l'incipit dell'ultimo Vangelo.
Sì, qualcuno lo traduce anche con Logos, all'inizio era il Logos.
Benissimo, allora io ti cito la decima epistola di Orazio, dove dice: Mercuri, facunde nepos Atlantis, qui feros cultus hominum recentu voce formasti. Adesso ti traduco. O Mercurio, dice Orazio, facondo nipote di Atlante, che i feroci culti degli uomini ingentilisti con la voce. Qui Orazio adopera l'epiteto non fecondo, che vuol dire fertile, ma facondo, che significa colui che ha facilità di parola. Allora, perché Orazio attribuisce l'attributo facundus a Mercurio? Perché Mercurio era considerato l'inventore della parola, e guarda caso, in greco parola si traduce con logos, che è il termine adoperato proprio dall'evangelista Giovanni nell'ultimo Vangelo. Allora, nella tradizione religiosa chiamata ermetismo, che trae proprio il nome da Hermes, che i latini chiamavano Mercurio, e in tutta la filosofia greca, Hermes era identificato con Logos, il discorso, il verbo. Pertanto, ragion per cui il Logos era il figlio e nunzio di Zeus, Mercurio. E qui siamo di fronte a un'altra rapina perpetrata dai cristiani ai danni del paganesimo. Questo Giovanni, no, il redattore dell'ultimo Vangelo, era un ellenista, cioè non un elleno, cioè non un greco, era un ellenista, cioè un ebreo ellenizzato, che aveva le sue radici, cioè aveva studiato, aveva approfondito la religione e la filosofia greca. Si è appropriato, no, e lo ha travisato secondo i suoi fini. In conclusione, il Logos era un archetipo del pensiero greco. Il Vangelo non è altro che il Raides Daiges della filosofia greca, un platonismo di serie A, di serie C, D, E, F, eccetera. Per cui questo ultimo ascoltatore, questo pezzo di merda deve ringraziarti, perché tu lo erudisci. Perché questo è un ignorante, perché se veramente sapesse che la sua fede è figlia di una mistificazione, di un inganno, allora pezzo di merda, se ti danno da bere qualsiasi troiata tu la bevi, allora ascolta quello che ti dice Francesco, impara! Perché tu
vedi Paolo.
Sei un ignorante, è un pezzo di merda.
Vedi Paolo, cioè nel senso che le persone vanno sempre rispettate. Poi Paolo si è arrabbiato. Giustamente Paolo è più emotivo e sente maggiormente le cose. Effettivamente però, quando un cristiano ti dice che tu non devi offendere, non è che tu l'hai offeso perché gli hai insultato, perché hai usato dei termini cattivi. Gli è soltanto ricordato che lui lavora, sostiene e porta avanti una menzogna. E questo non è neanche un grave difetto, perché appunto uno può credere a tutte le menzogne, tutte le illusioni che vuole, non saremo certo noi a dire che non deve avere appunto riferimento alle illusioni. Il problema è che queste illusioni sono illusioni tragiche, e queste illusioni vengono nutrite, vengono alimentate con la violenza sugli altri, con l'imposizione. E il monoteista non accetta persone che vanno a rivendicare la loro libertà, la loro autonomia, e soprattutto la libertà di tutte le persone di esprimere un'idea. E loro non accettano che le loro idee vengano messe in discussione. Sì, pronto?
Sì, pronto?
Sì, ciao.
Scusi, la seguivo per radio, adesso ho sentito la radio, quindi sento solo per telefono.
Perché ti parlo per telefono? Allora.
Non la sento.
Sì, mi senti adesso?
Sì, perfetto, sì. No, niente, mi trovo un po'... Aspetti che mi fermo.
Sì, perché sennò prende anche la multa.
Sì. No, niente, a parte l'emozione di telefonare una radio e la difficoltà di instaurare un minimo di rapporto e di dialogo, comunque io sono cristiano.
Mi dispiace per te.
Va bene, lo stesso, insomma, cioè credo che nell'ambito di una...
Sì, comunque di pure, dai.
...dinamica di confronto sia importante rispettare...
Dimmi il motivo per cui hai chiamato.
Niente, il motivo per cui ho chiamato è che a volte non mi ritrovo bene con quella che è la caricatura di cristiano che magari viene proposta, nel senso che al di là della mia fede cerco di vivere molto semplicemente rispettando le idee di tutti e portando avanti quello che sono le mie idee che valgono per me.
Sì, ma vedi, ma certe volte, se noi dovessimo fare un'attenta analisi di quello che tu sostieni, tu saresti, per i cristiani, saresti un eretico, insomma. Per fortuna esiste una società che ammette dei
resi. Cerco anche di avere scambi e di confrontarmi con le persone, sempre nell'ambito di un rispetto sommo per tutti quelli che ho accanto a me, insomma.
Sì, rispetto per le persone, sì, ma non rispetto per le idee.
No, no, anche per le idee, perché io,
no, guarda, io
ascolto anche in maniera interessante, quando posso, quello che proponete anche voi,
sì.
Nel senso che ho seguito le trasmissioni di Claudio, non solamente quando parla di fatti, ma anche quando parla del paganesimo, eccetera. E quindi nella mia piccolezza cerco anche un po' di capire, naturalmente.
Se beh, conoscere una cosa.
Io sono cresciuto in una certa maniera e quindi mi rispecchio così. E credo che sia importante comunque l'idea di fondo che si cerca di attuare, cioè il fatto che ci sono delle idee diverse e nel mondo c'è spazio per tutti, per crescere e per riuscire a.
Sì, vedi, però questo spazio per idee esiste perché moltissime persone, milioni di persone hanno combattuto contro il monoteismo in tutte le sue varianti.
Sì, per carità, cioè io non adesso non sto qui a discutere la storia, probabilmente nel 2006, adesso come adesso, c'è questa possibilità e ben venga, perché sarebbe peggio se fossimo ancora ai tempi del Medioevo in cui è successo tutto quel che è successo, insomma, non rinnego niente, insomma. Forse sono contento di essere figlio di questo tempo che mi permette anche di avere delle idee mie come tu e gli altri hanno le proprie, insomma, ecco questo. Questa è una cosa che ritengo molto importante. Come ti dico la mia esperienza personale, cioè quando dico che non mi rispecchio in una certa maniera di vedere o di proporre il cristianesimo, cerco sempre di quello che sento di viverlo per me, non è che perché io sono cristiano e credo in un al di là, in un paradiso, eccetera, mi comporti qui come persona senza un minimo di attenzione, un minimo di presenza nel confronto dell'altro, perché tanto poi il paradiso, oppure tanto poi perché vado a confessarmi, tutto è incancellato, perché ritengo che non è certamente questa il momento fondante di un sacramento come può essere quello della confessione. Posso dire, per quello che ho studiato e per quello che ho capito, che nel momento in cui un cristiano si confessa senza quella libertà d'animo, senza quel pentimento, adesso uso queste parole.
Sì, ma vedi, cioè, per me il pentimento e la confessione non servono assolutamente niente, sì, perché sì, nessuno è capace, nessuno ti può cancellare i tuoi errori.
Io non vengo a discutere come la vedi tu.
Sì.
Cerco solamente di dirti che come persona che cerca di vivere delle proprie idee, la propria fede, convieni anche tu che nel momento in cui fai qualcosa e ti scusi, hai offeso la persona magari che hai vicino, lo fai con la sincerità d'animo di non farlo più. Quindi in questo, come vivo io per esempio, il discorso della confessione è questa, cioè non è che...
Sì, ma vedi, la confessione, cioè tu la confessione gli dia dei significati diversi, però sempre un qualcuno che viene a controllare la tua sì, interiorità.
Ok, però quello che voglio passare, non so se riesco a spiegarmi bene, è che è sempre l'atteggiamento della persona che in fondo è importante, nel senso che se tu commetti un errore verso qualcuno e verso questo qualcuno tu ti scusi, lo fai con l'intenzione di non fare più quello che hai fatto verso questa persona.
Sì, ma non serve certo la confessione o qualcuno...
No, non sto dicendo che serve la confessione. Per me, che credo e ho una certa fede, serve la confessione. Non vengono a dirlo a te che devi confessarti. Dico solo che mi fa un po' riflettere il fatto che molti o passi l'idea che il cristiano fa quel cavolo che gli pare, tanto poi la confessione lo giustifica.
Sì, c'è un discorso, guarda, che però il problema è che il cristiano c'è sempre il discorso della doppia morale, cioè nel senso che i cristiani, come principio deriva da San Paolo, la morale che vale per loro non vale per gli altri sono peccatori, invece loro sono illuminati. E questa, diciamo, discriminante per me è assurda.
Vabbè, cioè io sto dicendo, non so se riesco a spiegarmi bene, vedi, per telefono è sempre difficile.
Sì, no, ma vedi, quando San Paolo, cioè se tu sei cristiano ti riconosci che in San Paolo dice che i cristiani sono morti alla legge, che la legge è per gli altri, e di conseguenza questa qua significa già dire noi siamo in una condizione di beneficio perché noi non siamo soggetti alle leggi, insomma.
Io sto solamente dicendo che se per quel che riguarda il discorso della confessione o meno, cioè non so se riesco a far passare quello che ho in mente, nel senso che dico che anche per il cristiano vale benissimo l'atteggiamento della persona, nel senso che se tu sbagli nei confronti di qualcuno non vale che tu gli dica mi dispiace e dopo 5 minuti ripeti lo stesso errore. Cioè, credo che è importante l'atteggiamento anche di fronte a queste cose.
Ma vedi, questo, quello che tu stai esprimendo non è un concetto cristiano, è un concetto romano, che è un'altra cosa.
Può essere un concetto romano, e io so che se mi confesso e dico i miei peccati, al di là che poi uno lo debba fare...
Che poi c'è, cioè, il problema è che non esistono i peccati, quel problema che...
Va bene, ok, io sto parlando per la mia esperienza.
Sì, 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 infatti, io ti dico... Cioè, che...
Solo questo... Cioè, io so, da quello che ho un po' letto, studiato, eccetera, che nel momento in cui mi confesso cercando di essere sincero e di propormi di non ripetere l'errore. Se invece vado lì, mi confesso solamente perché tanto poi ho il beneplacito, non vale assolutamente niente come
sì, ma vedi,
scusa o come remissione, cioè... io sto cercando di ragionare sulla...
Ma guarda, posso farti un esempio. Recentemente mi è successo di discutere con un cristiano, con un cattolico molto molto rigido, e gli ho fatto la domanda: ma tu ci bruceresti sul rogo? Ho detto: io non avrei nessun problema. Di conseguenza, che di quelle cristiane...
Io ci penso un attimo, probabilmente non sarò un buon cristiano, però...
Questo è uno cristiano che va anche in televisione, che viene invitato anche in televisione. Io gli ho chiesto a quattro occhi, guardandosi in faccia, ho detto: ma tu ci bruceresti il rogo? Io non avrei nessun problema. E allora, che cristianesimo mi proponi e qual è il cristianesimo degli altri? Cioè, tu hai messo nel cristianesimo delle cose che sono tue, che c'è una tua sensibilità, una tua precisione, un tuo animo, ma in realtà queste cose nella confessione, nel peccato, non ci sono.
Io ti dico la sincera verità che ho anche altri... cioè, per rafforzare questa mia maniera di vivere, non è che me la faccio la mia morale da solo, eccetera, ho anche altre esperienze, quindi
sì,
vogliamo dire il conforto di altre cose, ecco, credo sia importante. Però a me piaceva passare il discorso che come, cioè, che anche l'atteggiamento sincero della persona per vivere le proprie cose che è importante, perché nessuna fede, che sia monoteista o meno, credo nessuna idea che tu sviluppi ha valore se tu non lo fai con la sincerità del cuore e nella ricerca che stai facendo, insomma, ecco.
Sì, beh, essere sincero a se stessi è fondamentale.
Che ci sia il premio finale o non ci sia, la persona risponde anche verso se stessa per i propri atteggiamenti, insomma.
Quindi, sì.
La messa della domenica solamente per andare a baciare un'icona o per ginocchiarsi di fronte a qualcosa senza nessun sugo, senza nessuna credenza, non serve nemmeno al cristiano.
Sì, no, ma anche perché la messa, ricordiamo sempre, non serve a niente, poi è un atto di cannibalismo pure semplice, insomma.
Poi abbiamo idee diverse, io rispetto le tue.
Sì, no, ma infatti anch'io rispetto le tue, insomma, cioè rispetto la tua persona, poi le tue idee, sinceramente, molte sono idee che tu hai messo dentro al cristianesimo che non sono idee cristiane.
Insomma, dammi anche la possibilità di fondare quello che sto dicendo brevemente al telefono.
Sì, ma infatti.
Una ricerca personale.
Sì, ma infatti.
Che si fonda non solamente su un'idea mia, ma anche su testi e cose che ho maturato nel tempo.
Sì, ma infatti questo te lo riconosco, cioè nel senso, benissimo.
No, anche un po' per cercare di riequilibrare. Perché seguire la trasmissione certi interventi rispetto ad altri, insomma, cioè credo che con un minimo di volontà di, se non altro, confrontare delle idee, penso che sia un valore aggiunto alla propria vita.
Sì, ma come vedi, cioè, ad esempio, se anche l'altro ascoltatore che si diceva cristiano parlava come te, nessuno gli sbatteva il telefono in faccia, c'era la possibilità di discutere, insomma.
Credo anche che poi, sai, forse da parte di chi è al microfono è agevolato perché ha anche una capacità di padronanza del mezzo.
Ma noi non siamo professionisti, cioè Radio Gamma 5.
No, sai, non è solo professionismo, è che io stando di qua mi sento molto emozionato e magari certe persone che non riescono minimamente a controllarsi nemmeno quando sono nel privato, puoi immaginarsi nel pubblico cosa succede.
Va bene.
Grazie,
ciao.
Buona trasmissione.
Ciao.
Sì, l'ascoltatore appunto cerca di salvare un po' il cristiano, però come avete sentito lui mette dentro il cristianesimo molte cose che di cristiano non sono. Va bene, cercherà di approfondire, c'è una buona volontà da parte sua e si accorgerà col passare del tempo che effettivamente lui è eretico rispetto al discorso cristiano. Sì, pronto?
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 Sì, ciao.
Ciao, sono me, sono padre farisei.
Ciao.
Ciao. Hai parlato di cristianità adesso?
Un po' di tutto, sì.
Un po' di tutto? Io vado le confessate che roba ha. Come mai i preti non vengono confessati a casa mia?
Ah beh, perché loro sono eletti. Perché sono eletti.
Ah, sì, eletti?
Tu sei il peccatore. Loro non sono peccatori, sei tu il peccatore.
Ah, sono peccatori nati.
Esatto.
E dopo tante robe. Allora, mi che credo su, meno come dice sempre, che credo su quello che ha fatto il mano e si arrese. Dopo che altri, gli vai tutti a lavorare. Chi va dalla parte, chi va a casa, chi va a guadagnarsi il pan. Chi si espose i preti e anche la sua a Verona, chi ha fatto il congresso.
Sì, che hanno fatto il carnevale, sì.
che congresso era? Hanno visto neanche un prete, neanche un cardinale, ma neanche il Papa, quei mosche sono nati. Sì o no? E ho fatto vedere, tanta che la pubblicità ha parlato per mille notti,
sì.
Gli ho fatto vedere tutti quei mosche sono nati, nei poteri, che roba è. Ma perché? Perché fai schei?
Certo.
Quello è un menapa al culo a un Dio che ha fatto l'universo, a una Madonna che sarà anche la Madonna perché mi credo che qui ha fatto per l'idea. Però è un menapa al culo. Ma se vedono che crede che arriva fino a. Capito? Sì. Roba, ma non sono neanche mica con tanto deficienti che siamo solo in Italia, qua, che a credere che è brutta gente è.
L'importante è che non siamo noi l'importante è che non siamo noi dei creduloni.
Perché anche che tu parla di libro stamattina, ha trovato fuori la scusa di Papa Luciani. Tanto per dire che io conosco Papa Luciani, e noi parlando di Romì, a chi anni abbiamo fatto tutti i mobili della vita, no, del cardinalizia, no, sui mobili cardinali di Venezia. E a Papa Luciani, sono andato una mia volta, ho visto, a sera mangiava venta latte, mangiava il procurito, non gli era qua.
Beh, aveva l'alimentazione naturale, dai.
Altro, capito? O sei tu? E dopo che volta che dice che quando gli andai su che se passo Papa che mi paroli no a mi invito una volta sì che mattina a mia parola mi dice Mario che detto sento quello che sei è morto Papa Luciani a Maria Vergine io ho capito no non morto io ho capito capito perché in casa mia quel libro in nome di Dio
sì
che ha 30 anni ormai,
sì.
28 anni, appena morto il Papa, uomo in casa. In italiano perché dobbiamo ritirare, perché la gente ha capito tante robe. Se ti dici cosa gli ha fatto, Martin, Villò, Benei, tutte le gente ha, qua il nostro cardinale Baggio qua.
Se tu pensi che ad esempio quando il Papa, il signor Ratzinger è andato a Verona, ma c'era una grande fusione bancaria in corso.
Maria, vai bene, ed è solo Paeschei se tu chi gira.
Beh, sai, è per sottomettere le persone.
Ma a me non mi sottomette mia, perché vale 30 anni non ho né più comunione, né più confessarmi. Mica credo a qualcosa, rispetto a mia famiglia, rispetto a tutti quanti.
Sono valori civili, però.
Ma a fare gli altri un prete. Perché dopo di due, e ho capito anche nessuno parla poco. Aspetta che ti passo un più.
Va bene. Ciao, ciao. Sì, ciao.
Ciao.
Ci conosciamo.
Ciao, saluto.
Ciao a te.
Niente, ci vedremo al 3 dicembre. Sì,
sì, beh, la riunione di
no, 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 al pranzo.
No, non ce la faccio mica, purtroppo sono super impegnato.
Ma buon, dai.
Alla prossima.
Ecco, dai.
Ciao.
Comunque, si può anche passare l'anniversario del plebiscito, quello farsa che sta.
Ah, quello del Veneto tu parli.
Quello del Veneto, sì, perché mi riferisco ancora alla conferenza che siamo trovati,
sì,
che c'era là.
Sì.
Ecco, cioè là non si è parlato, non si è sentito niente, no, poco niente, insomma, anche a livello del TV, roba del genere. Cioè,
beh, se tu, se tu pensi che Cittadella non ha avuto nessuna pubblicità, a parte pubblicità negativa sui giornali, dopo il successo che ha avuto.
Sì. Infatti, va buona.
Bene,
saluto,
grazie, ciao, ciao.
Ciao,
ciao. Sì, l'ascoltatore ha espresso in maniera molto sentita, perché gli fa parte della sua vita delle cose molto importanti. Il problema è che la cattiveria non appartiene soltanto ai preti o alla Chiesa, ma c'è una vena di cattivo all'interno proprio della predicazione di Cristo. Sì, pronto? Sì, pronto?
Cioè, Francesco, scusa, sì, ciao. Sto ancora Paolo, posso fare un altro intervento?
Sì, sì,
prego. Mi ho trasceso un po', praticamente mi non volevo, ma siccome adesso si parla tanto di velo in angolo, le donne islamiche devono portare il velo oppure no, allora si disquisisce sul velo oppure. E io dico, c'è un velo fisico, ma c'è anche un velo morale. Il velo morale che ti ha portato il cadaverico. Il velo morale della tristezza che ha portato il cadaverico sul mondo, e per cadaverico intendo Yoshua di Nazareth, cioè Gesù Cristo, il cadaverico che, ripeto, ha portato il velo della tristezza nel mondo, la celebrazione del Fetor Funereus Mortuorum. Ora noi altri celebriamo un cadavere, letteralmente un cadavere appeso ad una croce. Avete capito perché noi altri pagani siamo un po' incassati?
Vabbè, non solo per quello, ma anche per tutte le distruzioni che hanno fatto.
Ma questo è che ha portato le nostre nonne, le nostre mamme in ginocchio in chiesa davanti a un cadavere puzzolente. Allora, Francesco,
sì.
Hai mai sentito parlare del Pervigilium Veneris?
Sì, dico, l'ho sentito, però non ho approfondito, cioè non mi ricordo adesso cosa di preciso.
Comunque era una specie di carne, un poemetto, no?
Ah sì, ce l'ho, dai, adesso mi
viene di immagini molto raffinate, sensuali,
sì.
Allora voglio fare sentire la differenza.
Sai che l'autore anonimo è pubblicato,
sì,
in un'antologia.
Cioè, intendo far sentire la differenza tra una religione che ha portato, ripeto, la tristezza nel mondo e una religione celebratrice della natura, del mondo e della vita. Allora, senti cosa dice questo poema. Domani ami chi mai amò, e chi amò domani ami. Ecco la nuova primavera, la primavera già canora. In primavera è nato il mondo, in primavera si stringono gli amori.
In primavera si sposano gli uccelli e il bosco scioglie la chioma alle maritali piogge. Domani la dea che annoda gli amori fra le ombre degli alberi intreccia capanni verdeggianti di rami di mirto. Domani Dione detta le sue sentenze, assisa sull'eccelso trono. Domani ami chi mai amò, e chi amò domani ami. Essa dipinge di fiorenti gemme la stagione porporina. Essa rigonfia in turgidi rovi i boccioli che nascono dal soffio di Zefiro. Essa sparge le gocce di lucida rugiada lasciata dalla brezza notturna. Brillano le lacrime tremanti trascinate a cadere dal peso. La goccia pendula restringendosi in piccola sfera trattiene la sua caduta. Essa, Afrodite, ordinò che al mattino si sposino le umidi vergini rose, fatte del sangue di Cipride. Apro una piccola parentesi. Afrodite era chiamata la Cipride e la Ciprigna, perché è nata in Cipro. Fatte del sangue di Cipride e dei baci d'amore e delle gemme e delle fiamme e delle porpore del sole, spose di un unico amore. Domani non si vergogneranno di sciogliere il rossore che stava nascosto sotto una veste di fuoco. Ecco, questa è la nostra religione pagana, celebratrice del mondo, della natura e della vita. Voi cristiani adorate un cadavere appeso ad una croce che ha portato la tristezza del mondo e vi meravigliate che ci incazziamo. Andate a fare il culo voi, il vostro cadaverico di merda.
Bene. Paolo si arrabbia sempre, logicamente, quando uno le cose vengono sentite in maniera così forte, di fronte a certe espressioni che ci riconducono al peccato, alla sofferenza, e che ci fanno pensare che la vita è una cosa triste, di fronte anche alla memoria di tutte le distruzioni che i monoteisti hanno portato e che ci continuano a sostenere, è facile appunto che qualcuno, giustamente, che si è più sensibile, si arrabbi e usi dei toni un attimino più forti. Sì, pronto? Pronto?
Pronto?
Sì, pronto?
Ma se andassi a lavorare invece,
perché che fa confusione? Tu fai confusione.
Ma dai, vai a lavorare, banda esauri. Anzi, rivolgi indietro i soldi per la tesserina.
Vabbè, rivolgiti a qualcuno, ma non c'è per me.
Ma dai, andai a lavorare.
Scusa, tu cosa stai facendo? Stai perdendo tempo, vai a lavorare. Te dai. Perché ascolti la radio? Cioè, veramente, senti che pigrone.
Fanulloni.
E hai altro da aggiungere? Sei capace di aggiungere qualcos'altro? Sei solo capace di pensare al lavoro?
Ti repo, di soltanto. La radio va a fuoco, bisogna comprare la nuova.
E dopo?
Senti, porta schei.
Senti, se vuoi parlare della trasmissione, bene, se vuoi attaccare la radio, ti devo chiudere, bene. Come sentite, queste persone hanno una mentalità da schiavi, cioè nel senso che di fronte a qualcuno che parla, che sostiene delle idee, hanno il bisogno di dargli delle indicazioni e dire andare a lavorare. E perché? Perché hanno sempre il discorso biblico, ti guadagnerai il pane col sudore della fronte, e ti devono sempre ricordare questo da buoni cristiani. Che poi attacchino la radio significa che questa radio gli dà da vivere, gli dà da pensare, gli dà nel senso di vivere dal punto di vista intellettuale, e poi l'attaccano così perché sentono qualcosa che non li quadra. Sì, pronto?
Sono dei poveri cretini, Francesco.
Sì, ma dai, nel senso che però esistono. No, ma non mi arrabbio, cioè nel senso
non
che
arrabbiare.
Non sono arrabbiato,
Ma se devono contestare con la radio, chi si rivolga al presidente, chi che dica che voi altri non avete più da venire qua, perché io rompe i baioni, altri quattro democristiani rompi i cuglioni. Va bene?
Sì, perfetto. Ciao. Grazie, ciao.
Ciao.
Bene. Sì, pronto?
Sai che sai, impressa che radio del merda qua.
Ebbene, e tu cosa fai?
Banditi, addirittura.
E tu cosa stai dicendo? Sei capace di rispondermi? Sei capace di ascoltarmi se ti dico qualcosa? Sei capace di ascoltarmi o sei capace soltanto? Vieni qua, via Bezzoli numero 9, sono qua che ti aspetto. Ah, guarda, ha già cambiato idea. Vedete, queste persone proprio quando vengono toccate nella loro miseria, e parlo appunto non della signora che ci ha chiamato prima, ma di questi due interventi, solo diventano aggressivi, sono capaci di minacciare, di sostenere, di essere feroci, ma in realtà cosa hanno chiesto? Soltanto che uno non esprima le proprie idee, e questa è proprio la volontà dell'Inquisizione. Sì, pronto? Pronto?
Pronto?
Sì, ciao.
Sono ancora a me, Francesco.
Ciao.
Adesso tocca proprio, dobbiamo toccare il vivo. Veramente ogni volta che si senti solo. Veramente, Zanna, dei punti sul vivo, è relativo. Cioè, vuol dire che la trasmissione è giusta, va bene così, credo, capito?
Sì, sì, ma sai, quando le persone tu gli dimostri che molte volte sono prede di illusioni e che questa illusione li crolla, diventano veramente feroci e cattive.
Perché ormai lei è un tabù, credo, capito? Non bisogna spostarsi da là, bisogna stare là, però, cioè, interessarsi di altri fatti esteriori, no?
Sì.
Però nel culmine, il centro, il nucleo, no? Non toccarlo.
L'immagine criminale di Cristo non deve essere mai toccata, proprio perché è un tabù. Cioè, nel senso, puoi parlare male del Papa, puoi parlare male della Chiesa, puoi parlare male di Dio, ma il mostro Gesù Cristo non deve essere mai toccato.
Esatto, non bisogna essere toccato, perché è 2000 anni che siamo in lutto, no? È 2000 anni e abbiamo sacropa, capito?
Se tu, con molti cristiani, se tu gli dicessi appunto male della Chiesa, sarebbero i primi a sostenerti, a darti ragione,
marxisti,
a incoraggiarti.
Marxisti, comunisti,
tutti quanti.
Altri, mamma mia.
E invece quando gli dici che in realtà il cristianesimo è la base, esiste un'atrocità della predicazione di Cristo, quando Cristo dà l'ordine di sgozzare le persone, quando porta la sofferenza al mondo, quando chiede il sacrificio del mondo, a questo no, perché Cristo non può essere toccato. In realtà... E purtroppo la nostra epoca va male perché è esistito un personaggio negativo che non è mai esistito, ma che però hanno raccontato e che ci hanno creduto, perché il problema è che ci credono, insomma.
Che hanno filato una tela, no?
Sì.
Una tela talmente orribile che abbiamo ancora qua e purtroppo è resistente, però
ci si arrabbia con i musulmani che si dice estremisti, e dopo quando Gesù dice fai sgozzate chi non ha voluto credere su di loro, da dove viene questo insegnamento?
Sì, perché se è facile, no? C'è pace con gli altri, perché se è diversi, no? Però non bisogna toccare il nucleo.
Sì, sì, beh, sai, è un dogma di fede, cioè nel senso che ti concedono qualsiasi cosa purché non dimostri la mostruosità di Gesù Cristo.
Esatto, un assioma proprio.
Sì.
Non bisogna andare da.
E la rabbia arriva a questo perché loro sono aggrappati a questo, cioè nel senso che proprio le persone hanno rovinato la loro esistenza e di fronte a chi gli ricorda appunto il loro fallimento diventano feroci.
Sì, non c'è argomenti per, contrastare, non c'è argomenti, perché essendo un dogma è quello che...
Sì, ma tu hai visto anche nell'intervento di tutti quanti i cristiani che ci sono stati, c'è proprio, a parte qualcuno che cercava di caricare il cristianesimo di cose che non ha,
è chiaro, la persona,
però tutti quanti erano sull'aggressivo, quando dicevano cerca di discutere con noi, assolutamente no,
magari le persone calmissime, no, quando che vieni in strada sei tranquillo, sorride,
sicuramente hanno un comportamento da santi, da beati, però se tu li tocchi sulla mostruosità della figura di Cristo, sono pronti a insorgere subito.
Scatta schizofrenia, esatto. Va bene?
Bene. Francesco, ciao Ivano. Ciao. Sì, difatti questo qua è uno dei problemi, e anche la dimostrazione chiara di come il monoteismo continui a fare disastri, fare veramente malanni al mondo, proprio perché lega le persone al fatto che il presunto inesistente Gesù Cristo abbia sofferto per loro, si sia sacrificato. E questo dal punto di vista, non dico della razionalità o dell'intelletto, ma dal punto di vista del sentimento, quando poi viene insegnato anche ai bambini, quando viene propugnato e sostenuto anche nelle scuole, in qualsiasi livello, crea proprio un fatto di senso di colpa, e di fronte a questo le persone sono disposte a fare qualsiasi cosa pur di mantenere questa immagine criminale di Gesù Cristo. D'altronde il monoteismo si basa sempre sull'ignoranza, sulla presunzione e sull'imposizione. Cosa succede? Che logicamente tutte le persone che in qualche maniera hanno a che fare col Dio unico, che cercano di dimostrare che questo Dio unico è una menzogna, trovano sempre dell'opposizione. Beh, d'altronde chi ha ascoltato la trasmissione ha visto come molte volte i cristiani hanno reagito a delle affermazioni, anche alla capacità o la volontà di discutere, perché i telefoni erano aperti, non erano filtrati, potevano andare in diretta. Ma in tutto il mondo esistono persone che si rendono conto della follia del monoteismo. A me parlare per categorie, per schematismi, significa sempre fare una ingiustizia alle persone. Molti in questi periodi ci parlano di guerre di civiltà. E invece questa guerra di civiltà non esiste, perché purtroppo il monoteismo è presente sia da noi sia nelle altre realtà. Però anche negli altri posti, e parlo di paesi cosiddetti islamici, esistono persone che sono impegnate, che si danno da fare, che rischiano per cercare di demolire il monoteismo e tutte quante le follie. E io voglio appunto ricordare ad esempio un autore che ben pochi conoscono in Italia, che è Taya Hussain. Questo ha scritto nel 1926 un libro che si chiama Sulla poesia preislamica, pubblicato appunto in Egitto. E qualcuno, recensendo questo autore, ha detto l'autore che smentì il Corano. Scrisse appunto Hussain sul suo libro sulla poesia preislamica un qualcosa che fu costretto a cancellare perché metteva in dubbio il Corano, e soprattutto dimostrava come il monoteismo in realtà è interdipendente. Si parte dall'ebraismo, si arriva al cristianesimo e poi si arriva anche al discorso appunto islamico. Scrive in questo capitolo cancellato, dice, come la Torah doveva parlarsi di Abramo e Ismaele, così ha dovuto fare anche il Corano. Ma il fatto che questi due personaggi compaiono nella Torah e nel Corano non basta a provare neppure la loro esistenza storica, tantomeno è dunque provato quando ci viene narrato della migrazione di Ismaele alla Mecca e della nascita ivi degli arabi naturalizzati. Siamo costretti a vedere in questo racconto una sorta di espediente per stabilire da un lato un legame tra ebrei e arabi e dall'altro tra l'Islam ed ebraismo, Corah e Torano. Il sorgere di questa idea può essere fatto risalire al più all'epoca degli ebrei, in cui gli ebrei presero a stabilirsi nella parte settentrionale dei territori arabi, fondandovi delle colonie. Sappiamo che scoppiarono violente contese tra coloni ebrei e gli arabi residenti in questi territori e che esse terminarono con una sorta di riconciliazione. Non è difficile che l'origine di questa storia, che rende gli arabi e gli ebrei cugini, sia proprio tale accomodamento tra residenti e vecchi e nuovi, soprattutto perché tra i due vi sono somiglianze di non poco conto, essendo entrambi semiti. Ciò di cui non si può dubitare è che l'avvento dell'Islam e la violenta contesa che esso comportò con l'idolatria degli arabi pagani richiedeva di stabilire un saldo legame tra la nuova religione e i due precedenti, cristianesimo ed ebraismo. Ciò, e questo lo scrive Taya Hussain nel 1926 al Cairo, ciò di cui non si può dubitare è che l'avvento dell'Islam e la violenta contesa che esso comportò con l'idolatria degli arabi pagani richiedeva di stabilire un saldo legame tra la nuova religione e le due precedenti, cristianesimo ed ebraismo. La parentela religiosa è stretta ed evidente tra Corano, Torah e Vangeli. C'è comunque un'anza di temi, forme e scopi. Tutti tendono al monoteismo e si fondono su una base comune che collega tra loro le religioni rivelate semitiche. Ma si tratta di un legame concettuale che, ebbene, si fondi su qualcosa di più concreto tra arabi e gente del libro. Come vedete, anche nel mondo cosiddetto arabo c'è qualcuno che si rende conto della follia del monoteismo, c'è qualcuno che si impegna, e di conseguenza quando si fa un discorso che si sostiene che esiste un monoteismo superiore che è quello cristiano, in realtà non esiste un monoteismo superiore all'altro. Il monoteismo è monoteismo e tutti e due sono impegnati, sono schierati, hanno da fare per imporre questa loro violenza a tutto quanto il mondo. Bene. Allora, visto che mancano 3 minuti, proprio vorrei farvi anche sentire una canzone. Si chiama Anima Pagana, io vi saluto e vi ricordo, perché appunto alcuni amici me l'hanno chiesto, di ricordarvi alcuni appuntamenti. L'amico Ettore Ruzza dell'associazione Celto Veneta Mata Ciancia organizza col comune di Saonara, la Strada della Cultura, la Biblioteca Civica, un incontro di culture e il tema è i nativi americani. Allora, sabato 28 ottobre, incontro con i nativi americani, i Chu, pianta che non muore, Apache, messaggero di pace. Il mattino incontrerà gli alunni delle scuole medie di Saonara e Villa Tora. Alle ore 21, presso l'auditorium delle scuole medie di Villa Tora, Ichu incontra la cittadinanza, parlerà di tradizioni, spiritualità, usi e costumi degli indiani d'America. Per chi è interessato a vedere un nativo indiano che parla della sua cultura e può recarsi appunto sabato 28 ottobre alle ore 21 all'auditorium delle scuole medie di Villatora, dove appunto sarà la possibilità di sentire questa presentazione dei nativi d'America. Logicamente io non conosco i Chu, non so quale sia la sua visione, quali siano i percorsi che ha fatto, quanto sia rimasto fedele o abbia mutato o variato le cose rispetto alla sua tradizione religiosa dei peli rossa d'America, però è sempre interessante sentirlo, e chi ci va potrà anche incontrare il nostro amico Ettore Ruzza dell'associazione Celto Vento a Matacianza. Ricordo un'altra cosa, il 5 novembre ci sarà il congresso Da Gesù a Giuda, il Coraggio delle Idee, che è il secondo congresso di studi laici sul cristianesimo. A parte alcuni relatori che non conosco, alcuni che conosco e sulle cui ho un po' di riserve, diciamo così, mi piace segnalare la relazione che ci sarà appunto domenica 5 novembre, e nel pomeriggio, dopo la pausa del pranzo tra le 13 e 14, ci sarà l'avvocato Mario Bacchiega, già docente della Pontificia Facoltà Teologica Marianum di Roma, che parlerà le divinità fondamento della cultura moderna ebraico-cristiana. Mario Bacchiega è abbastanza conosciuto anche perché ha fatto trasmissioni televisive, e perciò chi ha anche interesse a sentirlo, vederlo dal vivo, ha questa possibilità appunto domenica 5 di novembre. Ciao a tutti, ci sentiamo questa sera dalle ore 19 alle ore 20. Ciao.